ci ha raggiunto in studio Sergio Cararo, direttore di contropiano.org e animatore, diciamo, della carovana delle periferie. Allora, Sergio, buongiorno. Partiamo da Roma. Insomma, una vicenda un po' attesa, forse, l'arresto di Raffaele Marra. Non voglio dire che era nell'aria, però, insomma, da più parti era stata messa in guardia Virginia Raggi rispetto alle criticità che poteva portare una nomina come quella di Marra.
Beh, sicuramente l'arresto in quanto tale, come dire, ha un peso specifico diverso da un avviso di garanzia, nel senso che un arresto presuppone che i magistrati ritengano di avere sufficienti elementi per procedere alla custodia cautelare.
No? Sì.
Un avviso di garanzia, bene o male, dice stiamo indagando, e dentro questa indagine figura anche la sua responsabilità. Cioè,
potrebbe figurare anche
certo,
la sua
no,
responsabilità.
per cui
Un arresto.
se la Muraro era stato un avviso di garanzia all'inizio della settimana, chiudere la settimana con l'arresto di Marra è sicuramente un passaggio significativo, no? Tu dici giustamente atteso, forse atteso
Non in questi
non
termini.
in questi termini, ma atteso sì, nel senso che Marra è bene o male l'espressione di quel gruppo di interessi che passa più che attraverso, diciamo, i politici, attraverso, diciamo, i funzionari, i dirigenti, la macchina amministrativa che poi gestisce le amministrazioni, e che secondo noi da sempre è stato, per esempio, il buco nero delle amministrazioni comunali su Roma, no?
Ed è un elemento, scusami se ti interrompo, su cui la tanto rinomata discontinuità che i 5 Stelle avrebbero dovuto portare non c'è in nessuna misura. Cioè la squadra di Virginia Raggi è simile alla squadra, non parliamo di assessorati, ma appunto di funzionari e dirigenti comunali, è molto molto simile a quella che fu di Gianni Alemanno. Non è poco.
Questo è il convitato di pietra,
Eh
no?
sì.
Nel senso che ovviamente la giunta Raggi, diciamo, ha raccolto le aspettative per il cambiamento dell'amministrazione della città che veniva da Alemanno prima e poi dall'amministrazione Marino poi, no? Quindi qualche modo ha raccolto questa fortissima aspettativa, no? Che è stata evidente. Le prime nomine, non tanto, perché quello che, come dire, va chiarito è che il problema è che l'indirizzo di un'amministrazione è un indirizzo politico, e quindi tu devi in qualche modo orientare le scelte sul quale vuoi governare la città, e a quello rendi subordinata la macchina amministrativa. Invece si è fatto esattamente il
Il
rovescio, cioè
contrario.
che la macchina amministrativa, cioè quei dirigenti che gestiscono effettivamente poi il potere e quindi le risorse e quindi l'allocazione delle risorse, e in qualche modo determinano le scelte sulle priorità sociali della città, gli ha lasciato in mano la macchina. In più con delle nomine, perché quei dirigenti vengono nominati, non vengono eletti, discutibilissime sin dall'inizio, lo ricordavi te, tant'è vero che nel Movimento 5 Stelle si è prodotta subito dei contrasti asprissimi proprio sulla nomina di Marra prima, della Muraro poi
Eh sì,
e via
diciamo,
dicendo.
i
Insomma,
parlamentari romani
e
del
forse
Movimento
un po'
5
più
Stelle, la Taverna, la
avveduti,
Lombardi, insomma, hanno più
tirato
volte.
calci, no? Sono state poi, diciamo, in qualche modo messe in quarantena, dando, come dire, io francamente non è un mondo che conosco benissimo, però quello che viene fuori è che Virginia Raggi di fatto è l'immagine pubblica di un gruppo di potere che è in continuità con quello della giunta Alemanno, perché poi la Muraro collaborava con Panzironi. Marra era un dirigente dell'Unire, cioè dell'Ippica,
Dell'Unire
quando
diretto
era
da Panzironi
Panzironi, che poi era quello
sotto il
dell'AFA,
ministero che all'epoca era guidato da Alemanno. Quindi
insomma,
alla fine il
vedi, no?
giro è sempre quello.
Giro è quello lì, ed è questa la macchina da spezzare se poi vuoi avere, non dico le mani libere, ma la possibilità di fare delle scelte su Roma in cui è l'indirizzo politico che prevale, non o i gruppi d'affari o diciamo la burocrazia che, no, che è in mano la macchina. Questo questa contraddizione la giunta Raggi se l'è portata dentro dall'inizio, si è portata dentro il buco nero dei personaggi secondo noi inquietanti, no? E se l'è tenuti, se l'è divide lo staff, insomma, forzando anche, diciamo, no, il resto del gruppo parlamentare, insomma.
Infatti da più parti già sono arrivate le richieste di dimissioni della Raggi, ma insomma poi vedremo. Prima di parlare invece di Milano, immagino che insomma anche dal punto di vista della carovana delle periferie questa vicenda sia una vicenda sulla quale poi sarà necessario fare una discussione, fare un po' il punto.
Allora, intanto ve lo diciamo tu, oggi pomeriggio c'è un'assemblea che era già convocata, ovviamente la facciamo a Tiburtino Terzo perché lavoriamo in periferia, non le facciamo nei centri congressi, le facciamo nei quartieri popolari, Tor Sapienza, San Basilio, Centocelle, eccetera, eccetera. Oggi pomeriggio alle 17, poi va a Tiburtino Terzo, e dove dall'altro, diciamo, c'è un problema con le case popolari, una serie di questioni legate anche al degrado del quartiere. C'era questa assemblea che era già convocata per fare un minimo di bilancio su come era andata anche il referendum, perché le periferie avevano votato no, eccetera, eccetera, ma anche per indicare, diciamo, le scelte da fare nei prossimi mesi, insomma. Quindi chi ci sta ascoltando, diciamo, è benvenuto.
È invitato.
Noi siamo invitato, è benvenuto. Quindi oggi in qualche modo discuteremo anche il da fare. E nulla esclude che tra le cose da fare anche... noi, come dire, non siamo abituati a fare sconti a nessuno nel merito delle decisioni e delle scelte che si fanno. Quindi neanche alla giunta Raggi, che in qualche modo, diciamo così, avevamo anche al quale avevamo fatto un'apertura di credito,
qualche piccolissima speranza sembrava poterla,
non lo possiamo dire. Noi avevamo percepito che nelle periferie la spinta della gente era vedere nel Movimento 5 Stelle l'elemento che poteva scardinare il patto della carbonara, così chiamato, che era questo patto dalla destra, il PD, che ha fatto gli affari a Roma per
Governato la città in maniera
per alcuni anni, no? Chiamato patto della carbonara, insomma. Sì. E quindi, diciamo, il fattore che poteva far saltare questa cosa era indubbiamente la vittoria dei 5 Stelle, no? Per cui, diciamo, in qualche modo, se volete, anche tatticamente, no? Si è detto, no, assecondiamo questa aspettativa, no? E vediamo poi che succede. Ovviamente i primi segnali non sono stati di discontinuità, tant'è vero che il 4 ottobre siamo andati in Campidoglio facendo un'assemblea popolare sulla scalinata del Campidoglio, piena di gente, c'erano i quartieri, c'erano le associazioni, c'era, diciamo, tutto quel mondo che in questa città contro i poteri forti ha fatto resistenza sul serio. In piccolo, in grande, ce l'ha messa tutta e che soprattutto rivendicava quella discontinuità che era stata promessa in campagna elettorale. E lì c'è stato un primo brutto segnale, perché proprio la Raggi mise il veto sia agli esponenti della giunta che ai consiglieri comunali, che erano stati tutti invitati dal partecipare a quell'assemblea. Era un'assemblea interlocutoria di confronto nel merito.
Mettere il veto alla partecipazione significa...
È stato un primo brutto segnale, no? Allora, abbiamo detto, va bene, torneremo in Campidoglio, prima facciamo un lavoro di consultazione municipio per municipio. Ci sono state varie assemblee popolari in alcuni municipi di Roma, da quello di Torbella Monaca a Cinecittà, a Tufello, insomma, no? Allo stesso San Lorenzo, e altre erano in cantiere, e quel segnale era stato brutto, e avevamo capito che, insomma, non sarebbe stato facile il rapporto con la giunta Raggi. Questa cosa di Marra, diciamo, è la conferma, è la quadratura del cerchio, per cui noi poniamo una domanda molto semplice al Movimento 5 Stelle e ai loro elettori: se la vostra aspettativa è stata tradita in modo così evidente, e adesso ci dovete fare i conti. Come volete fare i conti? Come dire, sbragando, coprendo questa cosa, o aprendo finalmente nella città un dibattito pubblico sulle scelte prioritarie rispetto a Roma, no?
Eh sì, perché insomma in tutto questo poi c'è una città che ha estremo bisogno di essere amministrata e di essere ben amministrata.
Ma
quindi...
anche facendo delle scelte di priorità, no? Cioè, nel senso, il discorso sulla periferia non è un problema geografico.
Eh no.
Però è vero che c'è una Roma anulare o extra-anulare che è in sofferenza sociale ormai da troppi anni, e quella sofferenza sociale che poi alla fine viene certificata da tutti e produce conflitti, contraddizioni e produce anche mostri. Allora, se non vogliamo la guerra tra poveri, se non vogliamo che le periferie diventino, diciamo, la discarica sociale di questa città, bisogna, diciamo, invertire le priorità e magari, diciamo, intervenire, investire più nelle periferie che sui grandi eventi, che su, no,
sì,
il consueto, che poi abbiamo visto che Greppi alimenta.
E infatti proprio da questa parte andiamo, perché facciamo qualche chilometro verso nord, andiamo a Milano, e anche lì la situazione non è proprio rosea, perché il sindaco Giuseppe Sala si è autosospeso dopo aver saputo di essere indagato per la cosiddetta Piastra Expo, che è l'appalto economicamente più importante di tutta la realizzazione dell'Expo. Expo che c'è sempre stato proposto come la dimostrazione che in Italia i grandi eventi si possono organizzare e che anzi sono un'opportunità di crescita per il paese. Dopodiché, puntualmente, come per ogni grande evento, come per ogni grande opera, poi emerge che in realtà qualcosa di poco chiaro c'è stato.
Beh, emergono due eventi. Allora, intanto posso fare una battuta?
Devi.
Fuori dai denti. Come dire, siccome molta stampa dice sempre Roma, 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 Roma...
Insomma, Milano la capitale morale, piange, era stata definita, no?
La capitale morale, la capitale economica, la capitale dell'innovazione. Se Roma piange, Milano non ride, quindi
no.
Questo lo voglio dire al Corriere della Sera, che ci fa sempre due marroni così su questa storia, no? Che Roma è una fetecchia, mentre la loro Milano è un gioiello. Allora, ci siamo tolti un sasso dalle
questo...
sei, come romano, romanista,
era giusto,
c'è pure un 1-0, quindi... No, quella di Sala invece, quella era attesa.
Eh sì.
Perché Sala, che diventa sindaco di Milano, era il presidente della società Expo.
Eh sì,
no?
Amministratore delegato.
E lì si è capito che una serie di indagini della magistratura erano state congelate per far celebrare l'evento senza contraccolpi. Poi erano state congelate per consentire le elezioni comunali senza contraccolpi, ma quella cosa stava nel cassetto da mesi.
Da tempo. Poi è arrivato il referendum, altra ragione di congelamento. Anche
poi...
se devo dirti che da fonti mie personali mi risulta che anche la questione di Marra sia una questione che già nelle settimane scorse era pronta per essere, diciamo, resa nota, ed è stato anche in questo caso aspettato il referendum per non...
Il referendum hanno, diciamo, un valore benefico.
Così sembrerebbe, questo è quello che trapela, poi chissà.
La questione di Marra, sotto certi aspetti, è paradossalmente più grave, perché lì si è scelto, no, di dare l'amministrazione di una città rilevante per l'economia e anche, diciamo, per la vita sociale del paese... a un personaggio di quel mondo degli affari, no? E secondo i quali la società funziona così,
sì,
no? Cioè, no, non si sentono un'anomalia, si sentono la norma, perché funziona così, appunto. Tu fai una piazza, quindi un maxi appalto che gestisce la grande opera, e, diciamo, questa cosa sgocciola tramite un sistema di appalti successivi. Il meccanismo che funziona è quello dout des, no? Con una differenza che emerge dall'inchiesta della magistratura milanese, che cosa è successo? Che siccome l'Expo era in ritardo, no? C'è stato a un certo punto la totale deregulation, cioè bisogna sbrigarsi.
La procedura d'emergenza,
come si fanno gli appalti? Forziamo le procedure, perché altrimenti la burocrazia, eccetera, eccetera, eccetera. E cosa è successo? Che quelli che avevano preso gli appalti hanno aumentato i prezzi, prendendo per la gola la società dell'Expo, dicendo: guardate, se voi non accettate le nostre condizioni...
Non si fa più nulla.
Noi fermiamo i lavori.
Certo.
Ovviamente, siccome doveva riuscire l'evento e c'era la gestione emergenziale dell'evento, hanno accettato il ricatto degli appaltatori per poter procedere poi, no, nell'inaugurazione.
Diciamo, pur volendo dare una lettura, diciamo, garantista di tutta la vicenda, ha ammesso la più totale buona fede di chi gestiva questa situazione, e quindi Sala, in quanto amministratore delegato, è il primo responsabile. C'è, cioè, come minimo una mancanza di capacità di attenzione, sempre ammesso che poi appunto tutto sia avvenuto in buona fede, perché anche questo
io
non è
secondo
detto.
Me il problema della buona fede, paradossalmente, io non so se le categorie buona fede e mala fede ci aiutano a inquadrare la cosa. Il problema è che Sala pensa che, diciamo, il business, la crescita si fa così, no?
Ah, sì.
E quindi anche quelle procedure, no? In fondo lo spirito anche del referendum era questo, no? Procedure troppo burocratiche, troppi lacci e lacciuoli, no? Se io devo raggiungere l'obiettivo, piego a questo. Il problema qual è? Che se l'obiettivo sono i grandi eventi, cioè è il business, allora diventa legittimo forzare le procedure. Se l'obiettivo magari è un piano straordinario per risolvere l'emergenza abitativa, allora bisogna rispettare le procedure. Allora c'è un doppio standard che ci dice molte cose. Torniamo al discorso sulle priorità,
certo,
rispetto alle quali ci si colloca. Ovviamente io penso che la politica, nel senso migliore del termine, cioè come visione generale dei problemi, debba prevalere anche sulle procedure, ma dipende da quello che vuoi fare.
Certo.
No?
Certo.
Dipende da quello che vuoi fare. È chiaro, se tu dici questo è un paese con una disoccupazione di massa, io qui devo far lavorare la gente, se mi limito al Jobs Act, non lavora nessuno, no?
Certo.
Se non forzi le procedure, non metti mano al problema, però lo fai, diciamo, con un obiettivo di carattere, diciamo, di decrescita sociale del paese, di sviluppo del paese.
Farlo per realizzare Expo.
Per fare Expo, che poi quello che tu dicevi prima, questi grandi eventi ci producono crescita. Beh, su Expo vedremo adesso il debito che si è accumulato.
Ancora aspettiamo i numeri ufficiali, noi.
No, ma nel senso che lì c'è un debito adesso sulla regione Lombardia e sul comune di Milano accumulato e non, diciamo dire, non pagato, che sta lì, che
prima o poi arriverà,
nel senso che quello che è entrato è enormemente inferiore a quello che è stato pagato per quelle aree.
Sì, sì.
Perché la grande truffa è stata quello, cioè quanto sono state pagate delle aree agricole per poterci far sopra l'Expo.
Anche lì
la madre
di tutto,
è la madre di
tempi
tutti
della Moratti, mi sembra, amministrazione Moratti,
nasce da lì, cioè quelle aree di roga erano aree agricole, sono state vendute non a peso d'oro ma del
più.
No? Perché lì sarebbero state poi, diciamo, la sede dell'Expo. Quanto si è speso per quelle aree
lasciamo stare,
il problema è che poi i milanesi e i lombardi si troveranno col debito, perché poi i grandi eventi hanno un costo superiore alle entrate, anche se avessero fatto le Olimpiadi.
Sì, esatto, ti volevo dire prima, la stessa cosa è successa a Torino con le Olimpiadi invernali, che pure andarono discretamente, non furono un disastro, però il debito...
Sì, nel senso che nei mesi dell'evento è chiaro, arriva gente,
certo,
spende, va a mangiare al ristorante...
Poi fai un quadro più ampio della situazione...
Però diciamo che il debito si accumula e resta nel tempo, dopodiché gli enti e le amministrazioni scoprono di avere debiti per centinaia di milioni,
eh sì,
eredità, noi abbiamo ancora i debiti ereditati da Italia 90, insomma, quindi
sì,
dai campionati,
sì,
mondiali di Italia 90, a parte strutture inutilizzate per decenni, insomma, no?
Beh, su questo poi figurati, potremmo aprire i mondiali di nuoto del 2009 con le piscine di 49 metri, insomma, potremmo andare avanti per ore. Purtroppo
posso,
in realtà non possiamo.
Scarpe,
certo.
Ma Calatrava, ma perché questo? A fare sti ponti bianchi, vabbè,
c'è quella vela che sta lì sospesa e costosissima. Così. Va bene, dobbiamo chiudere.
Sì.
Grazie Sergio, è stato...
Grazie Lorenzo. E allora, oggi pomeriggio, per chi vuole...
Bravo, ricordiamo l'appuntamento.
Alle 17 in via del Frantoio, al Circolo Arci, lì con Cetto Marchesi, che sta nel parco, insomma, di Burtino Terzo, facciamo questa assemblea della carovana delle periferie. Per cui... È un'occasione anche per in qualche modo discutere insieme quello che è successo stamattina.
Sì. Va bene, grazie Sergio. Noi ci fermiamo qua, appuntamento tra 10 minuti con l'ultimo GR Flash per la mattinata.